Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore e oggi anche il Sacro Cuore di Gesù, naturalmente. Questi auguri li fa Claudio insieme ad Anna, vero?
Adanna, certo, sì.
Perfetto. Oggi pensare di solennizzare, pensare al cuore, no? Sempre il cuore, cioè il cuore delle cose. Saremo giudicati sull'amore, il cuore, ma noi chissà cosa pensiamo quando pensiamo al cuore. Va bene, intanto cominciamo a fare la riparazione ai sacri cuori di Gesù e di Maria, vero? In nome del
Certo.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo.
Ti amo.
E ti domando
Ti domando
perdono
perdono
per tutti quelli che non
quelli che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano e non
sperano
ti
e non
amano.
ti amano.
Santissima Trinità, Padre,
Padre,
Figliolo e
Figliolo,
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
io vi
adoro
adoro
profondamente.
profondamente.
E vi offro
Vi
il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue, anima e
sangue, anima
divinità
e
di
divinità
Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo,
presente in
presente
tutti i
in tutti i
tabernacoli del
tabernacoli del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione
riparazione
degli
degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze con cui egli medesimo è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e adorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale, Gesù mio, io ti credo presente nel
presente nel
Santissimo
Santissimo
Sacramento
Sacramento
dell'altare.
dell'altare,
Ti amo
ti amo
sopra ogni
sopra
cosa
ogni
e ti
cosa, ti
desidero
desidero
nell'anima.
nell'anima,
Poiché ora non
perché ora non
posso
posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente, ti
sacramentalmente, ti
prego,
prego,
degnati di
degnati
venire
nello
nel mio
spirito
spirito almente, nel mio
nel mio
cuore
povero
ancora.
cuore.
Come è già venuto, io ti abbraccio, ti
Abbraccio, ti
ringrazio
ringrazio
e
e
tutto mi
tutto
unisco
unisco
a
a
te.
te.
Parlo, mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, allora, oggi è solennità del Sacro Cuore di Gesù e domani il Cuore Immacolato di Maria. Due cuori. La preghiera di riparazione è rivolta ai due cuori. L'abbiamo appena recitata, vero? E allora dobbiamo pensare, è stato un mese denso e anche il precedente, vero, di solennità, di diciamo, memorizzare perlomeno ecco, tutte queste verità della fede, vero, che abbiamo durante queste domeniche abbiamo celebrato la Santissima Trinità, il Corpus Domini, la Pentecoste, vero? Cioè, il Signore ce le mostra queste cose, no? Per ricordarcele. La strategia nemica è quella di distrarci perché ce le dimentichiamo. Cioè, il Signore ha riversato su di noi fiumi di grazie, ma i fiumi non sono infiniti, mentre il nostro Signore, donandosi a noi, ha donato più degli oceani d'amore. Ecco, però. Ecco questo povero uomo che si dimentica di ciò che Dio ha fatto per lui, si dimentica dei comandamenti, si dimentica, si dimentica, si dimentica. E appena ha qualcosa da patire, subito si lamenta. Allora, l'antifona d'ingresso dice così. Di generazione in generazione durano i pensieri del suo cuore per salvare dalla morte i suoi figli e nutrirli in tempo di fame. Le parole pesano nella vita eterna in pratica, cioè il Signore vuol salvarci dalla morte e nutrirci in tempo di fame. Ecco, le comunioni che facciamo oggi dovrebbero essere speciali perché ci sta nutrendo, per quelli che ci credono naturalmente, in tempo di fame e di verità. fame di giustizia, vero? Fame di tutto ciò che fa crescere il cristiano, vero, nella conoscenza delle verità rivelate, spiegate, vissute dai santi. Abbiamo fame di cose sante, abbiamo fame di luce, siamo stomacati, vero, delle nebbie, delle mezze verità, diciamo, che possono essere interpretate, ecco, siamo stanchi di sentire dichiarazioni che veramente sconvolgono pure, no? Scandalizzano, ecco, scandalizzare. Cioè il Signore dice: guai a chi scandalizza uno di questi piccoli. I piccoli non sono quelli che sono 80 centimetri di altezza, ma i piccoli sono anche quelli che hanno 90 anni e hanno una fede radicata nel tempo e credono a tutto ciò che gli è stato insegnato da quando erano bambini. Pertanto anche costoro si scandalizzano, guai a chi scandalizza. Ecco, noi non teniamo conto di questo perché pensiamo che gli scandalosi saranno certi personaggi. No, no, è proprio, sono coloro che depistano il piccolo, la persona semplice, vero, che ha una fede semplice, una fede da bambino. Ecco, se non diventerete come questi bambini, non entrerete nel regno dei cieli. E vedete che il Signore le ha inventate tutte, perché anche queste persone molto anziane si ritrovano a girare, a muoversi con il girello, con i pannoloni magari, hanno perso tutti i denti, è vero? Sono diventati mezzi sordi, cioè non riescono, cioè praticamente sono diventati come i bambini che cominciano a muoversi con il girello o perlomeno a stare dentro nel box, vero? E imparano a camminare, ecco, un po' alla volta. Ecco, noi vediamo, il Signore ci mostra, dice: hai visto? Quando eri piccolino eri così, adesso siccome tu credi di essere grande ti faccio vedere che sei ancora piccolo. E allora le pappe, gli omogenizzati, vero? Se andate nelle case di riposo vedrete quanti anziani bambini. È così. Ecco, allora, grande solennità del Sacro Cuore di Gesù, questo cuore che noi abbiamo, anche questa felice coincidenza, Anna, che avendo i programmi di venerdì abbiamo tutti i primi venerdì del mese, ma oggi, ecco, la solennità del Sacro Cuore di Gesù cade proprio oggi, che tocca ancora a noi praticamente, no? E dobbiamo trattare questo argomento, ma noi diciamo così: Gesù mio, tu hai queste fiamme d'amore che escono dal tuo sacratissimo cuore, accendi i nostri cuori di un ardente amore per il tuo cuore eucaristico, perché vedete, a Lanciano il miracolo ha mostrato che, ecco, l'ostia contiene tutte le parti del cuore, pensate un po', per cui il cuore eucaristico di Gesù. Ma ci cibiamo di Gesù, ma ci dà il suo cuore, non sa più come fare per farsi amare. E allora chiediamogli oggi umilmente perdono e per l'intercessione potente del cuore immacolato di Maria, riparatore, riparatrice dei nostri peccati, come mamma, avvocata nostra. Ecco, anche tu c'hai le fiamme d'amore, vero, per Dio e per i tuoi figli che siamo noi. Ecco, accendete i nostri cuori, fate quello che volete, ecco, che i nostri cuori ardano d'amore per il cuore di Gesù. Ecco, aiutati dal cuore immacolato e addolorato di Maria. Bene, Anna, allora noi iniziamo, no, le nostre letture.
Ecco, sì, sì. Fin dall'Antico Testamento Dio si è compiaciuto di rivelare all'uomo il suo amore ricco di infinita misericordia e tenerezza paterna, sempre desideroso di perdonare l'uomo ingrato, quando questi, con cuore umile e pentito, fa a lui ritorno. E quanto vuole esprimere il profeta con la metafora del padre, che solleva il suo bambino fino alla guancia e che si china su di lui per nutrirlo. In tale immagine possiamo contemplare la premura di Dio nei nostri riguardi, sempre pronto a perdonarci e a soccorrerci in ogni nostra necessità. Dal libro del profeta Osea. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. A Efraim io insegnavo a camminare, tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me. Il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira. Non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira.
Dopo aver letto questa lettura del profeta Osea, che Osea è proprio il profeta dell'amore, vero? E cioè, il Signore ha scelto lui, ecco, per parlare con questi termini. Io, dice, quando Israele era fanciullo, Israele non è lo Stato di Israele, vero? Ma è una persona, Israele, era fanciullo. Io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano. Cioè, questi esempi che ci mostra per farsi capire, sono un padre. E il mio cuore dice... Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Se voi vedete, per esempio, questa cosa, il Signore ha voluto che noi la vediamo anche diciamo, negli animali, no? Vedete una madre nei confronti del cucciolo suo, no? Come gli sta presso, come lo segue, vero? Dico, questi sono animali, per cui l'istinto, ma gliel'ha dato il Signore questo istinto, no? Allora abbiamo l'uomo che dovrebbe fare altrettanto, ma noi abbiamo l'uomo che ammazza i propri figli. Pensate un po' cos'è il peccato originale, perché uno ha fatica a capire il peccato originale che roba è. Tu guarda cosa fanno gli animali e tu non sei peggio di un animale, perché l'animale cura il suo piccolo e tu lo ammazzi, l'animale non evita le gravidanze, ma diciamo il Signore ha voluto che si moltiplicassero anche gli animali. Ad Adamo ed Eva ha detto andate e moltiplicatevi, noi siamo qua e che ci siamo divisi da Dio e anche tra sposi ci si divide, per cui ecco, e non si procrea. Però vedete, il Padre ci mostra, ecco, il Signore ci mostra la bontà, con vincolo d'amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare, cioè Dio, ma ci ha dato da mangiare suo figlio, no? Gesù ci dà da mangiare il suo cuore, ma questi benedetti cristiani, no? Ma, sentite, io penso che siamo veramente handicappati, perché non capiamo le cose semplici, non intendiamo il linguaggio di Dio. Il Signore mi solleva come un bimbo alla sua guancia, si china su di me per darmi da mangiare, no? Ora io faccio la comunione, dovrei io inchinarmi, non solo inginocchiarmi, no? Invece no, sentire che Dio si china, no? E io non voglio chinarmi, non voglio neanche inginocchiarmi, cioè mi fa impressione queste frasi, le penso così. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione, per cui non riesce a trattenere questa compassione, non darò sfogo all'ardore della mia ira, cioè, perché dovrei distruggervi, no? Perché proprio siete dei ribelli, mi offendete, mi condannate a morte, non darò sfogo all'ardore della mia ira e non tornerò a distruggere. Ah, Efraim, perché sono Dio e non uomo, sono il santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. Ecco, diciamo che il Signore è lento all'ira e grande nell'amore, anche questa è una frase, no? Noi abbiamo tanti segnali nel mondo, no? Di cose che certamente non sono accidentali, ma sono permesse da Dio, proprio per farci capire che da un momento all'altro potrebbe succedere di tutto. Pensate al vulcano, non so, in Guatemala, ecco, escono i lapilli, la lava a 1200 gradi, pensate un po'. Però, diciamo, potrebbe anche, ecco, questa lancia di fuoco, vista da Lucia di Fatima, per esempio, che avrebbe praticamente colpito l'asse della Terra facendo un buco enorme, ma voi pensate gli oceani bolliranno, cioè è lento all'ira, ma siccome noi continuiamo a sfidare Dio, vero, e non intendiamo cambiare direzione, per cui il Signore cosa deve fare? Deve umiliarci, dice: sentite, vi ho trattato come un padre tratta i propri figli, mi sono chinato su di voi, ho mandato mia madre, vi ho mandato i santi, vi ho fatto tutti i miracoli di questo mondo, ancora voi mi offendete e addirittura, ecco, fate le leggi, mi sfidate proprio, leggi anticristo, no? Meno male che nell'ultima, adesso abbiamo sentito che ci sono anche dei senatori che gridano, siamo cristiani, proveniamo da radici cristiane, vogliamo essere cristiani, non vogliamo essere devastati dal pensiero attuale, no? C'è una voce che grida nel deserto, vero, della politica internazionale, però diciamo il Signore li fa gridare, chissà che non si sveglino, ecco, i cristiani e la prossima volta anche, cioè, sostengano questi che gridano nel deserto. E va bene. Allora abbiamo il salmo responsoriale, Anna.
Sì, attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse. Le conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele.
Dopo aver letto appunto il profeta Osea, diciamo che siamo provocati. Questo salmo ci invita, dice: attingeremo con gioia le sorgenti della salvezza. Chi è? Quali sono le sorgenti della salvezza? È Dio nostro Salvatore. Per cui attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Ma vedete, quando Gesù arrivò al pozzo della Samaritana, lì si parlava di acqua, vero? Dice: dammi da bere. Dice: tu mi domandi da bere, no? Dice: però, tanto per tagliar corto, Dice, l'acqua che bevete voi vi lascerà ancora sete, ma quella che vi do io vi farà passare la sete. Perché è un'acqua che innamora, no? È un'acqua che dà vita al nostro cuore, per cui attingiamo con gioia le sorgenti della salvezza, perché il nostro cuore esulta. Ecco, Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia, non avrò timore, perché ho fiducia nel Signore che mi prende in braccio, ovvero mi appoggia alla sua guancia, ovvero proprio vuole che io abbia confidenza con Lui e che mi umili, naturalmente, dicendo: Signore, Tu sei la mia vita, Tu sei tutto, da niente mi hai tratto, io sono quello che sono, però, diciamo, Tu ti pieghi su coloro che si umiliano e dicono: Signore, Tu sei mia forza, il mio canto, però Tu sei stato la mia salvezza, Tu sei la mia salvezza. Per cui questo canto, ecco, è il riconoscere che Lui è tutto e che noi siamo niente. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza, rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. No, non altri nomi. Quando sento dire che ci sono tante religioni, sono tutte buone, ma fatemi la carità, ma non diciamo sciocchezze, no? Invocherò il tuo nome, rendete grazie al Signore, invocate il suo nome, ce n'è uno nome, è solo Lui, non ce ne sono altri, e il nostro Dio è un Dio geloso, sapete, quando uno si sposta col pensiero da un Dio ad altre divinità o ad altre, ecco, diciamo, lo si offende, perché paragoniamo il niente al tutto, è offesa a Dio. Proclamate fra i popoli le sue opere, vivete santamente e proclamate con la vostra vita le opere del Signore, fate ricordare che il suo nome è sublime. Ma queste cose le possono dire gli innamorati di Dio, perché quelli che non sono innamorati sono muti. Ecco, allora, cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Ma queste cose eccelse, quelli che non conoscono il nostro Dio, non le possono sapere se non c'è qualcuno che gliele annuncia. Per cui con la vita e con la parola, in tutti i modi, anche con i mezzi come la radio, l'internet e tutto, ma è la vita soprattutto, la vita vissuta santamente. Canta ed esulta tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. È un invito a cantare, a gioire, per dire, cioè, riconoscere se tu sei invitato a un lauto banchetto, vero? E dici: ma io veramente ero forse di quelli che erano lungo le siepi, no? Che Gesù ha detto: andate, invitate tutti, anche quelli che sono lungo le siepi, no? Per cui vedere tutto questo ben di Dio, si dice, no? Imbandito, e io sono invitato a partecipare, io che stavo lungo le siepi come un povero disgraziato, no? Ecco, allora la gratitudine, vi supplico, ma quando andate a confessarvi, ma vi supplico, ma dite: mi pento per la mia grande ingratitudine, ricevo tutto e ringrazio poco, anzi spesso non ringrazio, più spesso ancora mi lamento invece che ringraziare. E allora l'ingratitudine non la confessa nessuno, quasi nessuno, che tristezza, cioè non riconosci i beni che ricevi, non ringrazi perché non riconosci, non ringrazi perché non riconosci, ma vuol dire che sei cieco. Allora devi dire: Signore, donami la vista perché io veda le tue opere e perché io sia un cantore delle tue meraviglie, un cantore della tua misericordia, un cantore della tua tenerezza. Signore, guariscimi, perché riconosco di essere molto malato, ho bisogno di guarigione. Ecco, il tuo cuore sacratissimo guarisca il mio cuore di pietra. Anna, adesso abbiamo anche la seconda lettura, che bello, San Paolo.
Sì. San Paolo ritiene essere una grazia concessa da Dio a lui, che si considera l'ultimo fra tutti, annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo, contemplare con umiltà e amore le impenetrabili ricchezze del cuore di Cristo, per conoscerne sempre più l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità. Dovrebbe essere l'anelito più profondo di ogni anima cristiana, che come l'Apostolo non desidera altro se non essere ricolma di tutta la pienezza di Dio e vivere di Lui. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, a me, che sono l'ultimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia, annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo, illuminare tutti sull'attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, creatore dell'universo, affinché per mezzo della Chiesa sia ora manifestata ai principati, alle potenze dei cieli, la multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno che Egli ha attuato in Cristo Gesù, nostro Signore, nel quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia, mediante la fede in Lui. Per questo io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ha origine ogni discendenza in cielo e sulla terra, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore mediante il suo spirito, che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo, che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio.
Anna, io credo che tu abbia poi anche un dondolino, vero?
Una meditazione su questo.
Sì. Io vorrei soltanto soffermarmi su qualche rigo all'inizio e quello alla fine, poi tu leggi Dondolindo che spiega in profondità. Allora, fratelli, a me, che sono l'ultimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia, annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sulla attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, creatore dell'universo. Cioè, l'abbiamo detto anche prima, in verità, ecco, questo bisogno, una volta che tu conosci Gesù Cristo, ma non ti tiene più fermo nessuno, cioè viaggi in treno, non vedi l'ora di parlare con qualcuno vicino per parlare di Dio, perché non riesci a trattenerlo. Il Signore, essendo, è amore ed è incontenibile, vero? La nostra natura, cioè se veramente ama Dio, deve farlo uscire da noi, insomma, mostrare non solo con parole, con l'entusiasmo, tutto quello che vuoi, ma con la testimonianza. Allora, dice, io sono l'ultimo fra tutti i santi, è stata concessa a me la grazia di annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo, illuminare tutti, ecco, cioè chi conosce Dio, soltanto se lo conosce un po', già è così tanto che fa scoppiare il nostro cuore di gioia, perché dice, Signore, quel poco che mi mostri già mi eccita il mio cuore ad amarti, ecco, e a non farmi distrarre da niente, perché tu sei l'amore. Ho cercato l'amore tutta la vita, però, diciamo, tu non hai concorrenti, cioè gli amori degli uomini su quella faccia della terra praticamente sono limitatissimi e anche talvolta intermittenti, e talvolta possono anche trasformarsi in qualcosa che è il contrario dell'amore. È facile che da amore diventi odio, basta vedere sto mondo come è combinato, no? E allora dice, a me è stata concessa questa grazia, io non posso trattenerla, devo illuminare tutti sulla attuazione del mistero nascosto nei secoli. Ecco, l'altra parte che è verso la fine, dice così, no? E così radicati, fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. È quello che stiamo dicendo, è incontenibile. Se siamo quel che siamo è perché siamo distratti. Il Signore non è andato in fede, non è andato per i fatti suoi, è in mezzo a noi. Sarò con voi fino alla fine del mondo, non lo conosciamo ancora, non lo conosciamo ancora, lo conoscessimo, ma dovremmo accendere il mondo, dovrebbe ardere della carità di Dio espressa dagli uomini che sono posseduti dall'amore di Dio. Ecco, dovrebbe scoprire un incendio che accende i cuori di tutto il mondo. E invece questi benedetti cristiani, chissà come sono combinati, no? Si risultano cristiani perché sulla carta sono cristiani, risultano cristiani perché timbrano il cartellino la domenica quando vanno a messa, ma praticamente se il mondo è ridotto così è perché ci sono gli assenteisti dell'amore, ci sono, diciamo, gli scioperanti nell'accensione, ecco, dei propri cuori e dei cuori dei propri fratelli. Per cui se siamo conciati così è proprio perché manca questo amore, e il cuore sacratissimo di Gesù, il cuore immacolato di Maria, ecco, trionfino sui nostri cuori, li accendano, e siamo anche noi dei propagatori dell'amore di Cristo, degli incendiari, ecco. Amore con amore si paga. Se tu non lo conosci, per quello non accendi nessuno, perché non sei innamorato. Questo è l'esame di coscienza da fare. Se non combino niente, perché non sono innamorato. Se non sono innamorato, vuol dire che sono un disobbediente, perché il comandamento dice di amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutte le forze, sopra ogni cosa. Non lo faccio, faccio del male a me, offendo Dio e faccio del male al mio prossimo che incontro, perché da me non hai da imparare un bel niente. Ecco, Anna, adesso a te la parola, invece la parola di Don Dolindo.
Sì. Allora, capitolo terzo, lettera agli Efesini, ricordando implicitamente il miracolo della propria conversione, San Paolo, pur dovendo confessare e proclamare la missione avuta da Dio, e si umilia profondamente, riguardandosi, secondo l'espressione greca, il più piccolo dei più piccoli. Eh sì, a me, egli esclama, più piccolo del più piccolo di tutti i santi, cioè dei cristiani, è stata concessa questa grazia del Cristo, delle quali è impossibile comprendere la grandezza e l'estensione senza una speciale rivelazione dello Spirito Santo. Egli doveva svelare a tutti la divina disposizione con la quale il Signore aveva decretato fin dall'eternità di salvare tutti con la redenzione, della quale voleva che tutti fossero partecipi. Questo mistero di creazione nuova delle creature morte per il peccato poteva concepirlo e realizzarlo solo Dio, creatore di ogni cosa, poiché egli solo poteva restaurare e quindi nuovamente creare ad una nuova vita quello che aveva creato dal nulla. Questo mistero di infinito amore fu nascosto in Dio da tutti i secoli, cioè dall'eternità, e in tutti i secoli che ne prepararono il compimento, e fu nascosto anche alle supreme gerarchie del cielo, per essere manifestato loro come novello argomento di gioia e di gloria, e come una nuova contemplazione della multiforme sapienza di Dio per mezzo della Chiesa, cioè quando doveva compiersi nella Chiesa, nella quale, come in arca di salvezza, dovevano riunirsi popoli di tutte le razze e di tutte le età, secondo l'eterno decreto che Dio aveva formato nel Cristo Gesù, Signore nostro, stabilendo che in Lui, fatto uomo, per la salvezza di tutti, dovessero salvarsi tutti gli uomini. Per tutte le considerazioni fatte sul grande mistero della salvezza dei pagani, e in particolare degli Efesini, anche alla fine del capitolo precedente, considerandoli ormai come parte viva della Chiesa, corpo mistico di Gesù Cristo, San Paolo piega le sue ginocchia in atto di grande umiltà e in atteggiamento di profonda preghiera. Gli ebrei pregavano in piedi e solo nelle grandi occasioni e nelle grandi preghiere piegavano le ginocchia e si prostravano. San Paolo, domandando a Dio per gli Efesini la grazia di essere perfetti cristiani, piega le ginocchia innanzi a Dio, Padre del Signore Gesù Cristo, da cui ogni famiglia, sia nei cieli che sulla terra, prende il nome, cioè riceve l'esistenza, affinché, essendo essi pure nella loro Chiesa, famiglia di Dio, come lo sono gli angeli nel cielo e come lo è la terra, in terra la Chiesa universale, senza distinzione di razze, siamo potentemente corroborati nell'uomo interiore, secondo i tesori della sua gloria, ossia della sua infinita potenza e bontà, e mediante il suo spirito. L'uomo interiore è lo spirito umano rigenerato, è l'uomo che vive di fede, vivendo di Gesù Cristo e dei sacramenti che egli ci ha dato. San Paolo supplica perciò Dio che Gesù Cristo abiti per mezzo della fede nei loro cuori e li infiammi di amore, perché siano radicati e fondati nella carità e possano conoscere con tutti i santi, ossia col pensiero stesso della Chiesa, quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità della carità di Gesù Cristo, che sorpassa ogni conoscenza, e siano così ripieni di tutta la pienezza delle grazie e dei doni di Dio. È evidente nella preghiera dell'Apostolo un'allusione all'Eucaristia, quando domanda che Gesù Cristo abiti nei cuori degli Efesini per mezzo della fede, e che perciò essi possano comprendere le dimensioni dell'amore di Gesù e riempirsi dei doni di Dio. Se Gesù abita nei cuori per la fede, non c'è mistero più grande di fede quanto l'Eucaristia, ed è proprio così designato nelle parole della consacrazione del vino, Mysterium Fidei. Non c'è atto di fede più profondo quanto il credere alla presenza reale di Gesù Cristo. E non è possibile avvicinarsi a Lui sacramentato e riceverlo nel cuore senza una grandissima fede. Gesù Cristo ha istituito questo mirabile sacramento sotto veli così fitti che nascondono i miracoli e le dimensioni del suo amore, perché la nostra fede in Lui fosse stata grandissima e tale da attrarlo in noi e viverne. La comunione con Gesù sacramentato ci radica e ci fonda nella sua carità, poiché per Lui amiamo Dio e Lui siamo una sola famiglia. Radicati e fondati nella sua carità, noi possiamo comprendere e conoscere con tutti i santi, ossia con tutta la Chiesa cattolica, quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità del mistero eucaristico. E possiamo anche comprendere la carità di Cristo, che sorpassa ogni conoscenza, ed essere così ripieni della pienezza di Dio, della sua grazia, del suo amore. Le quattro dimensioni che San Paolo usa per far risaltare l'immensità del mistero eucaristico nel testo non hanno una specificazione, perché è sottintesa. E questo ci conferma che l'Apostolo allude al mistero eucaristico, nel quale soltanto, come soggiunge subito dopo, si può comprendere la carità di Gesù Cristo. Il mistero eucaristico, pur non essendovi Gesù presente nelle sue dimensioni, ma come sostanza, ha le dimensioni della carità di Gesù. È largo perché abbraccia tutte le anime e tutte le nazioni. È lungo perché si estende a tutti i secoli, sino alla fine del mondo. È alto perché raggiunge anche i cieli, nei quali effonde una nuova e rinnovata luce di conoscenza ed una nuova fiamma di amore e di riparazione, essendo la rinnovazione del sacrificio del Golgota. È profondo perché raggiunge gli stessi abissi infernali, rinnovando la sconfitta di Satana. Questa mirabile espansione dell'Eucaristia ci dà un'idea della carità di Gesù Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché è impossibile alla creatura lo scrutare quell'ineffabile amore che glorifica il Padre per tutte le creature e che le abbraccia nel suo cuore tutte, come sole fulgente che tutto illumina e tutto vivifica con la sua luce e il suo calore. La grandiosità di questo mistero d'amore che mostra la potenza divina di Gesù Cristo fa irrompere dal cuore dell'Apostolo una dossologia, ossia una lode ardente al Signore, che è atto di fede e atto di amore. Egli vuol far capire agli Efesini e per essi a tutti i cristiani che non debbono stupirsi di un mistero così grande se riflettono alla potenza di Dio e se pensano a quello che già opera in loro con la sua grazia, a colui che con la potenza che già in noi opera può fare ogni cosa con sovrabbondanza superiore a quello che noi domandiamo o pensiamo. A Lui gloria nella Chiesa e in Gesù Cristo per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Così sia. A Lui gloria nella Chiesa, vivificata dall'Eucaristia, e in Gesù Cristo che vive in quel mistero di amore e vivifica le anime per tutte le generazioni della terra, in tutti i secoli e nell'eternità. Amen.
Questo è veramente Don Dolindo, che è un infiammato, un acceso, non solo è un incendiato, è un incendiario, vero? Che grazia poterlo ascoltare, perché è lo Spirito Santo che gli faceva dire tutte queste belle cose. Ecco, adesso noi chiediamo una pausa musicale, naturalmente, poi riprendiamo con il Santo Vangelo.
Certo.
E allora a tra poco, vero?
Sì. Ave Maria.
Ave Maria. Bene, riprendiamo la nostra meditazione in questa grande solennità che ci mostra il cuore. Gesù Cristo ci mostra il cuore. Noi abbiamo visto Gesù bambino a Betlemme, abbiamo visto Gesù vero, che predicava, che camminava sulle acque, che trasfigurato sul monte Tabor. Cioè, il Vangelo ci presenta Gesù con tante immagini, vero? Ci presenta Gesù flagellato, coronato di spine, eccetera, ma adesso Gesù ci mostra il suo cuore. E dovremmo anche chiederci, ma Signore, già tutto quello che abbiamo visto dovrebbe, diciamo, trascinarci nel vortice del tuo amore, ma ancora non si muove niente in noi, poco, poco, troppo poco. Adesso ci mostri il tuo cuore, dice, cosa devo farvi vedere ancora io? Faccio vedere il mio cuore. E allora chiediamo umilmente perdono, dire Signore, io devo vivere per te perché tu sei venuto sulla faccia della terra per vivere e morire per me. E io sono qua che non vivo e non muoio alle mie cattive inclinazioni per amor tuo. Con aiuto tuo lo posso fare perché tu lo vuoi che io lo faccia, perché vuoi che io dia gloria a te con la mia vita. E allora leggiamo questo Santo Vangelo.
Ecco, il dottore Serafico San Bonaventura, riguardo a questo passo evangelico afferma estatico, considera anche tu, o uomo redento, quanto grande e di qual natura sia colui che pende per te dalla croce. Per divina disposizione è stato permesso che un soldato trafiggesse e aprisse quel sacro costato. Ne uscì sangue d'acqua, prezzo della nostra salvezza. Sorgi dunque, o anima amica di Cristo, sii come il passero che ha trovato la sua dimora. Non cessare di vegliare in questo santuario. Meditiamo spesso anche noi la passione di nostro Signore Gesù Cristo e porteremo copiosi frutti di santità. Dal Vangelo secondo San Giovanni. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto.
Che sospiri. Io sono qui davanti a un crocefisso proprio con il fianco squarciato e proprio con tanto sangue, grumi di sangue che escono proprio dal costato di Gesù Cristo, ed è un bel crocefisso proprio con i segni della passione pure. Ecco, penso a quelli che fanno oggi, vero, che addirittura non c'è neanche una goccia di sangue, siamo dei bei vigliacchi perché vogliamo che nascondere ciò che il Signore ha messo in evidenza. Anna, io direi, vai avanti tu intanto, sì, perché poi c'è anche tutta la lettura, vero, della rivelazione a Santa Margherita,
sì,
Maria Lacocca,
vero? Sì, sì, sì.
Anche quelle nel fioretto, per cui vediamo se avanza tempo, ma non vorrei occuparlo intanto.
Ecco,
chiediamo, sì, va bene.
Ecco allora, San Giovanni, capitolo 19. I soldati avevano avuto ordine di spezzare le gambe a tutti e tre i crocifissi, e nella loro rozzezza l'avrebbero fatto senz'altro anche a Gesù, ma Dio non lo permise. L'Evangelista si riporta alle cerimonie ordinate nel mangiare l'agnello pasquale e nota che il Signore aveva proibito che se ne spezzassero le ossa. Ora, l'agnello era figura di Gesù Cristo e il comando di non spezzarne le ossa riguardava principalmente Lui in quest'ultimo atto del suo sacrificio. Quel comando è evidente dal fatto, passò nei secoli e diremmo quasi echeggiò su di ogni famiglia che immolava la Pasqua e su di ogni agnello che, figurando il Redentore, veniva immolato di figura in figura e giunse fino sul Calvario e si fermò sulla realtà, sul vero agnello, e echeggiò nell'anima dei soldati senza che essi stessi se ne accorgessero. Conquise la loro volontà e li costrinse così a non rompere le gambe a Gesù. Questo ci dà un'idea della potenza d'un comando e della parola di Dio e delle conseguenze che può avere in noi. I soldati sentirono inconsciamente che non dovevano rompere le ossa del Redentore. Alla loro volontà decisa a farlo, anzi costrettivi, perché ne avevano avuto ordine formale, si oppose la volontà di Dio. L'ordine che gli aveva dato riguardo all'agnello pasquale. I soldati sentirono in loro non l'ordine, ma una potenza inibitrice che arrestò la loro violenza e penetrò la loro libera volontà con un ragionamento. Essi videro che Gesù era già morto e credettero inutile infierire contro il suo cadavere. Si arrestarono e compirono loro malgrado il comando di Dio, che proprio in loro ebbe l'ultima espressione e il pieno compimento. Si direbbe che la parola divina, pronunziata tanti secoli prima, si diffuse continuamente in ogni solennità pasquale della storia di Israele, quasi onda di radio, e terminò nell'anima dei soldati, facendosi loro sentire attraverso il ragionamento che fecero quasi comando radiodiffuso. La parola di Dio, che è rivolta all'umana libertà nel mangiare l'agnello, la limitò e le impedì di romperne le ossa, terminò nella libera volontà dei soldati come luce di ragionamento, attraendo la loro attenzione sulla vittima già morta ed impedì loro di farne scempio. È una cosa importantissima che ci induce a meditare sull'effetto e sul percorso di ogni parola di Dio negli uomini, nelle nazioni, nelle umane vicende. È una cosa che ci costringe ad adorare tremando ogni parola di Dio, pensando alla sua potenza e a non osare di trascurarla o di trasgredirla. Quando la divina parola giunge in noi, penetra l'intelletto, illumina la volontà, commuove il cuore. Se non è raccolta dalla nostra libertà, non rimane inerte, diventa parola di riprovazione, di condanna e di sventura. Come nella radio l'onda interferita diventa scoppio, sibilo, fragore che disturba, così ed immensamente di più. La parola di Dio diventa scoppio di castigo, sibilo di rimorso, fragore di agitazione e di sventura, quando non è ricevuta da noi ed è per così dire interferita dalla nostra perfida volontà. Basterebbe questo solo pensiero per indurci alla fedele valutazione di ogni parola della divina legge e di ogni manifestazione della sua volontà. Quando i soldati constatarono che Gesù era già morto, non osarono spezzargli le gambe, come si è detto, ma uno di essi, probabilmente il capo del drappello, per assicurarsi della sua morte, mise in resta la lancia e gli vibrò un violentissimo colpo al cuore, squarciandolo. La lancia consisteva in un'asta robusta di legno, terminante con una punta di ferro a forma ovale, della larghezza di una mano. La ferita, quindi, fu larga e profonda, tanto larga, che dopo la risurrezione San Tommaso disse di volervi porre dentro la mano. Le antiche pitture effigiano Gesù trapassato al lato destro, forse per un'illusione di visuale, giacché il destro rispondeva al sinistro del pittore che dipingeva, ma tutto fa credere che Gesù fu trapassato proprio al lato sinistro, dritto al cuore, poiché è evidente che il soldato volle inferirgli un colpo che avrebbe dovuto finirlo se non fosse già morto. L'acqua poi che ne sgorgò apparteneva al pericardio, cioè alla membrana che avvolge il cuore, e il sangue alle orecchiette. La Vulgata dice che il soldato aprì con un colpo il costato. Il testo greco dice invece trafisse, forò, il che indica anche meglio che il colpo fu profondo. Essendo Gesù morto verso le 3 pomeridiane ed essendo andati i soldati circa un'ora prima che cominciasse il sabato, cioè verso le 5, Gesù era già spirato da circa 2 ore. Scientificamente il sangue non poteva più essere liquido e perciò San Giovanni riguarda come un fatto straordinario e miracoloso che fosse sgorgato insieme all'acqua, cioè alla linfa che si era raccolta nel pericardio. Il fatto era tanto più straordinario in quanto Gesù aveva versato torrenti di sangue, a testimonianza del medesimo evangelista, e non poteva averne più nelle vene e nelle arterie. San Giovanni ne fu così impressionato e vi dette tanta importanza che ripetutamente se ne dichiara testimone oculare. Né può dirsi senza temerietà che la sua impressione sia dovuta ad una supervalutazione del fenomeno. Anche se volesse ammettersi che esso poteva avvenire senza miracolo, non può ammettersi proprio per la testimonianza di San Giovanni che non sia avvenuto senza miracolo, soprattutto senza miracolo di amore. San Giovanni non fu tanto colpito dal fenomeno quanto dall'impressione che gli lasciò nell'anima, perché in quel fenomeno c'era un ultimo mistero di amore da parte di Gesù. Egli era il novello Adamo addormentato nella morte e dal suo costato, dal suo cuore, si formava la Chiesa, come riconoscono tutti i padri. Egli dava l'acqua per congregarla e il sangue per vivificarla, il battesimo e l'Eucaristia, i sacramenti della rinascita spirituale, della vita soprannaturale. Quell'acqua e quel sangue sgorgò su Maria, su San Giovanni e sulla Maddalena, i più prossimi alla croce, cioè sulla madre della Chiesa, sul sacerdozio e sull'umanità peccatrice. Perché la Chiesa era affidata a Maria, doveva essere vivificata dal sacerdozio e doveva raccogliere i peccatori per ridonarli a Dio. Gesù Cristo volle aprire il suo cuore divino come ultimo attestato di amore all'umanità ed attraendo l'attenzione sulla piaga del suo costato volle attrarla sul suo cuore, fonte di misericordie e di novelle benedizioni per gli ultimi tempi della storia del mondo. Nella liturgia del Sacro Cuore, la Chiesa volge lo sguardo a quella lanciata sul Calvario. La Chiesa ha preparato già agli ebrei la novella visione che dovrà compungerli e convertirli, aprendo all'umanità le fonti inesauribili del Sacro Cuore di Gesù. È stato Gesù stesso a rivelarle questo segreto di amore e di conversione, ed essa, dopo averne a lungo ponderato la verità e la grandezza, a misura che più si è avvicinata agli ultimi tempi, maggiormente ne ha magnificato lo splendore, per indurre al pentimento i suoi figli ingrati. Si può dire che tutta la liturgia del Sacro Cuore costituisce uno sguardo di amoroso pentimento a colui che è stato trafitto dai nostri peccati. Ecco, esclama la Chiesa nell'inno del Vespro, come l'insolente e orribile schiera delle nostre colpe ha ferito il cuore innocente di un Dio che non lo meritava. Il colpo della lancia del soldato l'hanno diretto i nostri peccati e la punta del ferro crudele l'aguzzò la colpa mortale. È turpe ritornare alle colpe che lacerano questo cuore beato. Emuliamo invece nei nostri cuori le fiamme rivelatrici d'amore. Nel mattutino il suo invito è un invito a guardare, adorando colui che è stato trafitto. Venite, adoriamo il cuore di Gesù ferito per nostro amore, perché presso di Lui è la sorgente della vita ed Egli ci disseta al torrente delle sue delizie, essendo sua delizia beneficarci in tutto il suo cuore, affinché non ci allontaniamo da Lui. Egli si è manifestato per mostrare ai secoli venturi le abbondanti ricchezze della sua gloria. Si è fatto trafiggere per regnare su tutte le genti, per rivelare ai piccoli i grandi tesori del suo amore nascosto, ai dotti e ai sapienti, e per attrarre a sé tutti i cuori. Egli grida, invitando tutte le anime a Lui: chi ha sete, venga a me e beva, perché ci ha amati con amore eterno e ci ha tratti al suo cuore per misericordia. Il suo cuore è arca che contiene la legge, non dell'antica servitù, ma della grazia, del perdono e della misericordia. È santuario purissimo della nuova alleanza. È tempio più santo dell'antico, è velo più salutare dell'altro che fu squarciato nella sua morte. La sua carità volle essere trafitta d'un colpo di lancia visibile perché noi venerassimo le ferite del suo amore invisibile. Volgeremo lo sguardo a colui che abbiamo trafitto. Attingeremo con gioia le acque dalle fonti del Salvatore. E non è senza ragione che l'Evangelista ricorda la profezia di Zaccaria. Volgeranno lo sguardo colui che hanno trafitto. Gesù attende infatti il suo popolo ingrato dal giorno nel quale da esso fu trafitto. E si può dire che da allora sta con le braccia aperte per chiamarlo nella sua grande misericordia. Noi che apparteniamo al suo cuore amoroso dobbiamo cooperare con le nostre preghiere e con il nostro apostolato alla conversione degli ebrei, per soddisfare l'ardente amore di Gesù crocifisso, piagato per amore. In questi tempi di rivolgimenti radicali nel mondo, preghiamo che venga il regno di Gesù Cristo e che si compiano i suoi disegni su tutte le anime, affinché tutte rispondano al suo amore e si salvino. Amen.
Che preghiera ardente e che invito pressante. Dunque, se noi fossimo veramente felici di questo amore che ci rende felici, ma l'amore è unitivo, per cui per essere felici bisogna essere uniti all'amore ed essere consapevoli anche di essere uniti all'amore, allora questo amore, diciamo, sarebbe impossibile trattenerlo, contenerlo, e vorremmo che tutti lo conoscessero e che tutti godessero amandolo. Allora, se noi siamo combinati come siamo combinati, è proprio questo il segnale, no? Il segno evidente che noi non abbiamo amore abbastanza neanche per noi, per cui non possiamo donarlo neanche agli altri. Cioè, la preghiera insegnata dall'angelo a Fatima, cioè, io credo per quelli che non credono, sì, è una preghiera insegnata, ma ha un suo significato profondo, cioè tu quanta fede hai che dici di voler credere anche per quelli che non credono, e forse fai parte anche tu di quelli che non credono, oppure credono di credere, ma in realtà vivono una vita che mostra che credono o credono troppo poco. Adoro per quelli che non adorano, vedi, dovresti essere infiammato d'amore per adorare anche per quelli che non adorano, sperare, ecco, anche per coloro che hanno perso ogni speranza. Basta una piccola prova, basta una malattia e noi che vorremmo sperare anche per gli altri ci sentiamo quasi disperati, perché ci pare impossibile, ecco, di essere condotti, diciamo così, verso la tomba e con tante sofferenze ci pare, dice, ma come mai? Ma non mi sembra, ecco, di aver meritato tutto questo. E allora senti la gente che dice, sto perdendo la fede. Come? Tu non stai perdendo la fede, tu la fede non ce l'avevi neanche prima, per cui uno perde una cosa che ha. Il fatto che tu parli così è perché non ce l'avevi la fede. Se avessi la fede sposteresti anche le montagne delle prove, no? Ti amo per quelli che non ti amano. Il termine è meraviglioso, ma tu c'hai abbastanza amore, addirittura così tanto amore anche da amare anche per quelli che non amano? Ecco, il Sacro Cuore di Gesù invece ha fatto tutto questo e lo insegna anche a noi, dice, ogni comunione che fate, se foste coscienti di di chi ricevete e cosa vengo a fare dentro di voi, proprio a farvi vivere questa preghiera di riparazione. Ecco, riparazione per le offese rivolte a Dio e per sollevare anche i fratelli che sono talvolta caduti e non riescono a rialzarsi. Ecco, amare tutti, amare anche i nostri nemici, fare del bene a chi ci fa del male. Ecco, credere per quelli che non credono. Ma voi sapete quanti oggi hanno perso la fede? Basta vedere quanta gente va a messa, no? Sulla popolazione globale. Basta vedere quante vocazioni ci sono. Basta vedere una volta gli asili, gli ospedali, erano tutti, diciamo, serviti da religiosi, no? Adesso non li trovi più, poco poco non li trovi più neanche nei conventi. E questo dipende da tutti noi, non è un problema solo loro, perché noi siamo un corpo mistico, per cui se si paralizza, diciamo, una mano, vuol dire che siamo affetti da paralisi, dovremmo stare attenti che non si paralizzi anche quell'altra. Invece abbiamo lasciato che si paralizzi la mano, i piedi, le gambe, anche l'intelletto, e allora vuol dire che non abbiamo capito che cosa è venuto a fare il Signore. Non è venuto solo a salvarci, ma vuole renderci partecipi, servi suoi per salvare. Volete voi offrire le vostre, volete offrirvi in segno di obbedienza, di sottomissione, tutto quello che il buon Dio vi vorrà mandare per salvare le anime dei poveri peccatori? Gliel'ha chiesto a 3 bambini, no? Sì, lo vogliamo, ma noi non facciamo forse parte della stessa religione dei 3 pastorelli di Fatima? Non siamo forse devoti della stessa Madonna che è apparsa a Fatima? Come mai non ci pensiamo a queste cose? E va bene, Anna, allora c'è quel bel fioretto anche...
relativo alle rivelazioni del Sacro Cuore, Santa Margherita, sì. Nel 1673, mentre Santa Margherita Maria Lacocque, l'apostola del Sacro Cuore, si trovava davanti al Santissimo Sacramento dell'altare, le apparve Gesù, che le invitò a riposare a lungo sul suo petto divino. Quindi le scoprì le meraviglie del suo amore e i segreti inesplicabili del suo Sacro Cuore, dicendo: «Il mio cuore divino arde così tanto d'amore per gli uomini e per te in particolare, che non potendo contenere in se stesso le fiamme della sua carità ardente, deve diffonderle per mezzo tuo e manifestarsi agli uomini per arricchirli dei suoi preziosi tesori. Io te li rivelo affinché tu sappia che contengono le grazie santificanti e salvifiche necessarie per allontanare gli uomini dall'abisso della perdizione. Ti ho scelta, sebbene tu sia un abisso di indegnità e ignoranza, per il compimento di questo grande disegno, in modo che tutto sia fatto da me». Un'altra volta, in cui il Santissimo Sacramento era esposto, Gesù le si presentò sfolgorante di gloria, con le 5 piaghe scintillanti come 5 soli. Da questa sacra umanità uscivano ovunque fiamme, ma soprattutto dal suo adorabile petto, che pareva una fornace, e apertasi la fornace si svelava la santa il suo amoroso e amabile cuore, che era la sorgente viva di quelle fiamme. E fu allora che Gesù le rivelò le meraviglie inesplicabili del suo puro amore e fino a quale eccesso lo aveva spinto il suo amore per gli uomini, dai quali riceveva solo ingratitudine e indifferenza. «Ciò», le disse, «mi ferisce più di tutto quanto ho sofferto durante la mia passione». E aggiunse: «Se mi contraccambiassero con un po' d'amore, stimerei poco quanto ho fatto per loro, e vorrei, se fosse possibile, fare ancora di più. Invece non hanno che freddezze e rigetto per tutte le mie premure che mirano a far loro del bene». Il desiderio di Gesù era che Santa Margherita supplisse all'ingratitudine degli uomini. Le diceva infatti: «Ma almeno tu, dammi il piacere di supplire alle loro ingratitudini nella misura in cui ne sei in grado». La devozione al Sacro Cuore di Gesù, e in particolare al pio esercizio dei 9 primi venerdì del mese, è una forma di devozione che deve essere sommamente inculcata, perché questo è il culto dell'amore che Dio ha per noi in Gesù, ed insieme la pratica del nostro amore per Dio e per gli uomini.
Anna, di supplire. Allora, quando noi andiamo a messa, no? Magari c'è la chiesa la domenica, in qualche orario c'è la chiesa magari piena, ma speriamo che sia piena, ma almeno qualcuno si fermasse a supplire l'ingratitudine, l'indifferenza di tutti coloro che sono venuti a messa e sono già fuori a parlare, a fumare sigarette, che ne so, a far telefonate e hanno ancora l'ostia santa, il cuore eucaristico di Gesù, che qui nella zona della carotide non si è ancora dissolto. Ma capire queste cose, cioè Gesù, pensate un po', lo riceviamo, lui si scioglie in noi, è un amore che si scioglie in noi, no? E questo amore che si scioglie in noi dovrebbe far sciogliere anche noi l'amore per lui, e questo non accade, almeno si fermasse qualcuno a dire: Gesù, io non giudico nessuno, però vedo che tu dici, ma non ho guarito 10 lebbrosi, perché solo uno è tornato a ringraziarmi? Dove sono gli altri 9? Potrebbe dire: mi sono comunicato con 300 persone, solo tu ti sei fermata a ringraziare, vero, e a riparare questa mancanza di gratitudini di tutti i tuoi fratelli? Ne ho guariti 10, uno solo. Vedete, il Signore lo mostra anche attraverso queste parabole, questi insegnamenti. No, questa non era una parabola, erano proprio 10 lebbrosi che Gesù ha guarito. Anna, sai cosa direi? Leggi anche le preghiere dei fedeli, guarda, perché...
Ah, sì. C'è anche qua, sì. Per la Chiesa, diffonda sempre più la devozione al Sacro Cuore, così che un numero sempre maggiore di anime, vinte dal suo amore, si converta e si salvi. Ascoltaci, o Signore. Per l'umanità intera, si consacri al Sacro Cuore di Gesù, porti il dolce giogo della sua volontà e il leggero carico dei comandamenti divini. Ascoltaci, Gesù. Per tutti i malati, accettino con amore le loro sofferenze per conformarsi al cuore di Gesù e riparare tante irriverenze che quotidianamente riceve. Ascoltaci, Gesù. Per i cristiani ferventi, vivano e diffondano la pratica dei primi 9 venerdì e dei primi 5 sabati del mese in onore dei Sacri Cuori. Ascoltaci, o Gesù. O Dio, e questa è la preghiera che fa il sacerdote poi al termine delle preghiere.
Beh, ma comunque la puoi fare anche tu. Perché...
O Dio, che nel Sacratissimo Cuore di Gesù, trafitto dai nostri peccati, ti sei degnato di elargirci tesori insondabili del tuo amore. Ottienici di adempiere il dovere di una piena e giusta riparazione. Per Cristo nostro Signore te lo chiediamo, sì, Gesù. Ascoltaci.
Signore, allora, che cosa posso augurare? Diciamo, vi auguro ciò che Cleonice Morcaldi ha augurato a me, nel senso che lei era veramente... era innamorata di una fornace, veramente, no? E allora ti salutava così, ti diceva che il Signore ti strafulmini d'amore, no? E visto che lei l'ha detto a me, io lo dico a voi, vi auguro che il Signore ci strafulmini d'amore tutti quanti, perché veramente a sentire tutte queste cose, meditare tutte queste cose, dire: ma che vergogna, ma possibile che siamo così rozzi, è vero, siamo all'età della pietra del cuore, nel senso, è vero, l'età della pietra, ecco, perché abbiamo il cuore di pietra, ma insomma, ma è mai possibile che vogliamo studiare, scoprire, e non abbiamo ancora imparato ad amare colui che ci ha amato dall'eternità? Questo bisogna scoprire, il resto viene dato in sovrappiù. Ebbene, allora, santa giornata a tutti voi, ma raccomando soprattutto a Gesù, ecco, per tutti noi, che infiammi anche il nostro cuore, non solo di amore per lui, ma anche per amore della sua e nostra tenerissima madre. Domani è il cuore immacolato e addolorato di Maria. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.